tutte le spese sostenute e da sostenere per far fronte urgentemente agli interventi di pulizia e rimozione, nonché alla cura, alle manutenzioni e al ripristino conseguenti ai danni subiti. Un provvedimento di proroga dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari, contributivi, nonché dei premi INAIL per i soggetti interessati all'attività, all'avversità atmosferica. Fondi straordinari a sostegno della produttività e dell'occupazione delle aziende danneggiate dalle eccezionali nevicate. Chiede al sindaco e alla giunta di attivarsi per verificare la possibilità per tutte le attività commerciali ed artigianali di accedere a finanziamenti presso gli istituti di credito. Tali finanziamenti, garantiti dallo Stato e dalla Regione, dovranno essere elargiti in proporzione ai fatturati delle attività e restituibili in 10 anni a interessi zero. Un'operazione di questo tipo sarà un segnale forte, utile a rassicurare le attività della nostra zona, aiutandole tangibilmente a fronteggiare la grave situazione economica che da tempo le penalizza e che l'emergenza neve ha ulteriormente aggravato. Si chiede al sindaco e alla giunta di adoperarsi presso la presidenza della giunta regionale affinché il presidente Rani, nella sua veste di presidente della conferenza Stato-Regioni, intervenga presso il governo per ottenere che la parte spettante allo Stato dell'IMU, ovvero il 50% del gettito relativo agli immobili diversi dalla prima casa, rimanga a disposizione del comune, dei comuni interessati, per il ripristino dei gravissimi danni subiti, in modo tale da non caricare di ulteriori aggravi gli abitanti, nonché la sospensione per il 2012 del pagamento dell'IMU sugli edifici adibiti ad uso commerciale ed artigianale delle attività danneggiate dall'emergenza neve e sulle abitazioni dichiarate inagibili a seguito di crollo strutturale della copertura. In sostanza, a seguito dell'emergenza neve, richiamati tutti gli atti che finora sono stati avanzati chi di competenza, il Consiglio Comunale chiede a Sindaco e Giunta di attivarsi al fine di ottenere tutte quelle misure che possono andare a beneficio della collettività del Comune e di tutte quelle imprese, artigiani ed aziende agricole che hanno subito dei danni. E chiudo qui l'illustrazione, passo la parola a chi chiede di intervenire. Prego Elena Vannoni.
Vannoni. Allora, ancora una volta il perenne stato di indecisione del sindaco ha comportato la tardiva trattazione di una questione che presentava un carattere di assoluta urgenza. Sull'ordine del giorno in oggetto vorrei solo affermare che abbiamo vissuto con estrema fatica le resistenze del sindaco ad addivenire ad un ordine del giorno da approvare nei giorni della neve, quando ancora si era nei termini, per esempio per chiedere una proroga a certi pagamenti, laddove invece quasi tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza si erano organizzati per partecipare subito ad un consiglio straordinario che aveva solo questo argomento all'ordine del giorno. Ed è scandaloso che successivamente il Presidente del Consiglio si sia trovato costretto ad emanarlo da solo, prendendosi la responsabilità del contenuto di un atto che era stato redatto anche con l'aiuto di un esponente della minoranza e che quindi ci vedeva tutti vicini sul fronte della possibilità di fornire alla popolazione mezzi per affrontare con meno disagio questo evento. È lapalissiano che è impossibile per lei muoversi contro il volere di Errani. Ma non dimentichi che lei è, sindaco, prima di tutto, responsabile nei confronti delle persone che amministra e che dovrebbero essere per lei il riferimento primo dell'opera del suo governo, non certo Errani. E visti i suoi continui richiami alla collaborazione, ho deciso che anch'io, d'ora in avanti, la richiamerò come fosse un mantra a prendersi delle responsabilità, che è poi la sostanza del suo ruolo. Pensare di fare il sindaco di una città senza prendersi delle responsabilità è come essere Superman senza i superpoteri. E siamo tutti capaci di prenderci gli applausi e non è affatto difficile. Un sindaco dovrebbe avere dalla sua, oltre alla cultura, alla lungimiranza e al buonsenso, anche la dote del coraggio, che sinceramente a lei sembra mancare. E francamente, nelle sue giustificazioni, mi ricorda abbastanza spesso il Don Abbondio manzoniano. Allora, sindaco, si rimbocchi le maniche, come le avevo già sollecitato in passato, e per favore cambi registro. Questo paese ha un bisogno disperato di scelte coraggiose. Basta scappare, basta delegare e si prenda finalmente le sue responsabilità. Grazie.
Grazie, la parola al sindaco che chiede di intervenire. Prego.
Ma io ho la fortuna che Ravezzi è una persona certamente che stimo, certamente di parola, per cui era presente il giorno che mi è stata proposta di fare il consiglio comunale, ne avevano parlato tutti, solo l'unico a non saperla era il sottoscritto. Quindi voglio dire, se avete piacere che io faccia un qualche cosa, prima in primis informatemi. Quindi se lei non mi informa, se il suo gruppo si dice che avevate fatto qualcosa assieme, e qualcuno mi doveva informare, Ravezzi ne è presente e lo può testimoniare.
Io posso testimoniare che era stato preparato un ordine del giorno dalla sua maggioranza, infatti insieme convenimmo che insomma era perlomeno
lei comunque era
paradossale che lei non sapesse quello che stava facendo
allora,
la sua maggioranza. Quello,
paradossale, allora che qualcuno per favore mi informi e io sulle decisioni. Peraltro non è questo il limite, il problema era che per decidere bisogna avere le conoscenze. Allora forse qualcuno non dovrebbe confondere il coraggio con l'essere avventati. Io pondero le cose perché penso sia opportuno rifletterci e decidere sulla base di elementi di prova e non così per istinto, perché l'istinto lo lascio agli animali che ne hanno molto, io preferisco ragionare sulla base di elementi logici, razionali, basati su elementi di prova. In quel momento ancora non c'era stata la pronuncia, che è fondamentale, sul fatto che la dichiarazione dello stato di emergenza non comportasse la presenza di pagamenti sulle accise. Per cui in sede di comunità montana molti sindaci, tra cui nomino Fortini perché me lo ricordo, quindi di tutt'altra parte politica, mi rammentava, dice: Marani, stai attento a chiedere la calamità naturale, perché se poi viene la calamità naturale ci sono una serie di, come dire, elementi contro, cioè non c'è rosa senza spine, bisogna valutare e ponderare il tutto, perché se così è, mi segnalava lui e ne ho trovata conferma da più persone, lo stato di calamità naturale fa sì che le assicurazioni in primis non rispondono e quindi tutti quelli che hanno capannoni assicurati l'assicurazione non le paga. Ne dico solo alcune perché non è materia di mia pertinenza, ma su questo bisognerà fare una riflessione, bisognerà pensarci sulle cose, non essere avveduti e partire in tromba senza riflettere. Secondo, lo stato di calamità naturale avrebbe fatto sì che ci sarebbero state delle spese sulla benzina su tutto il territorio. Terzo, ho avuto modo di sentire non da un qua qualsiasi, ma dal presidente della regione Marche, tal Gianmario Spacca, che in TV affermava che recentemente lui aveva dichiarato uno stato di emergenza per un fenomeno alluvionale di un fiume di cui non mi ricordo, ma che avendo dichiarato che lo stato di emergenza era molto pentito, di calamità naturale era pentito, perché poi aveva pagato solo le tasse sulle accise della benzina senza avere poi da Roma i relativi soldi. Per cui sulla base di una serie di questi elementi ho ritenuto opportuno che fosse necessario chiedere le cose che abbiamo chiesto, mi pare di una tempestività assoluta, perché forse le voglio rammentare che io la lettera l'ho fatta il giorno 2, mi è attaccata a nevicare l'1, quindi mi pare che non ha dormito proprio niente nessuno, più tempestivi di così, mi pare anzi quasi di essere stato, come dire, lungimirante. Secondo elemento poi è che, avendo io queste cose richieste, non riesco a capire come lei possa affermare che io non mi sono mosso, e quindi ci sono le prove documentali, quindi dove ci sono le prove contra factum, cioè non c'è niente da fare, sono fatti solari evidenti, quindi bisognerà che lei corregga le sue affermazioni. Inoltre voglio dire, ci sono state tutte una serie di disponibilità e di documenti fatti in sede di comunità montana, per cui sono state richieste tutte queste cose. Da ultimo è arrivata finalmente la pronuncia, mi pare sia della Cassazione, che ha modificato lo stato di calamità naturale, e a questo punto appare, bravo, e a questo momento temporale appare, come dire, evidente che chiedere questa cosa possa portare dei benefici. Tant'è vero che in data 7, e l'ho messo sul mio sito di Facebook, non so se lo posso dire, ma il Presidente della Regione ha chiesto a Roma, proprio sulla base di questi elementi, una serie di fondi affinché lo Stato intervenga per questa calamità che si è verificata. Quindi direi che l'iter è stato quello di fare delle cose a ragion veduta, riflettendo, sentendo il parere delle persone e di non, come dire, partire d'emblée, perché se poi le cose non fossero state modificate da parte della Consulta e se poi le assicurazioni non avessero pagato, insomma, ci sono sempre dei pro e dei contro da valutare. Purtroppo non tutto è bianco e nero, ci sono delle serie di grigi e volta per volta nel decision making va valutato se quegli elementi a favore sono superiori degli elementi contro. E specialmente per quanto riguarda le cose che riguardano il futuro, non basta solo soppesare la magnitudo degli eventi che si verificheranno, come a dire che se le cose a favore corrispondono a 100 e quelle a sfavore corrispondono a 90, scegliamo 100. No, non basta solo questo. Bisogna considerare anche la probabilità che ciò si verifichi. E allora diventa un pochettino più complessa la valutazione, gli studiosi la chiamano speranza matematica, quelli che non vogliono parlare di matematica la chiamano massimizzazione dell'utilità attesa. Grazie.
Grazie Sindaco, ci sono richieste? Sì, il consigliere Delfini, prego.
Delfini, volevo dire che probabilmente si è concentrato il discorso esclusivamente sulla calamità naturale, non pensando che probabilmente un consiglio straordinario o speciale in quel momento poteva essere il modo di tranquillizzare la popolazione. E questo proprio perché nell'ambito di un consiglio ci sono esponenti di tutte le frazioni e quindi parlare, discutere, vedere, cercare di capire, anche perché a noi, quando poi è stato cancellato il consiglio, è stato riferito. C'è un'azione coordinata dei sette sindaci, per cui è inutile in questo momento fare un consiglio comunale. Però magari era utile sapere che cosa i sette sindaci stavano concordando e quindi poi rientrava negli argomenti che poi i volontari portavano alla popolazione, dire stiamo facendo questo, stiamo facendo l'altro. Noi ci siamo trovati nella situazione in cui rimbalzavano un sacco di notizie che poi ad un certo punto non si riusciva più a capire quali fossero vere e quali non vere. Arriva la ruspa, arriva la grande ruspa, arriva la turbina, arriva quella, arriva l'altro, non riuscivamo più a capire come venivano gestiti i mezzi e come si decideva dove dovevano andare questi mezzi. Ad un certo punto si è anche pensato che il comune di Nuova Fetra fosse un comune di serie B, visto che quando si parlava della turbina era Sant'Agata, si parlava della fresa era Sant'Agata, si parlava della pala era Sant'Agata, e allora pensiamo probabilmente i sette comuni sono solamente Sant'Agata. E poi potremmo parlare di altre cose, se si poteva parlare ad esempio l'operato delle aziende che hanno avuto in appalto lo spalamento della neve, stanno lavorando nella maniera giusta oppure no? Cioè, voglio dire, è troppo limitante dire sì, non c'è la calamità naturale, non si può dare, poi abbiamo visto che siamo stati regolarmente smentiti, perché i problemi in quel momento erano altri e soprattutto bisognava cercare di tranquillizzare la popolazione e con la popolazione poi anche tutte le imprese, gli artigiani, gli agricoltori, tutti quelli che si vedevano il capannone crollato e non sapevano che cosa poi avrebbero fatto in futuro. Quindi secondo me lo spirito del sindaco doveva essere anche questo. Io molto onestamente mi aspettavo di vederla a Perticara, non l'ho vista, ho pensato sicuramente sta coordinando altre situazioni per cui non può. Non visto, ma sapevo che a Perticara è arrivato l'assessore Baldinini, è arrivato l'assessore Berardi, Zanessi è sempre stato presente anche se in alcune situazioni non eravamo del tutto d'accordo, De Luca si è visto e tante altre situazioni. Quindi secondo il mio punto di vista quell'ordine del quel consiglio comunale era una cosa da fare, poi si è deciso di non farla. Questa è una scelta in questo caso dico del sindaco, perché poi credo che il presidente del consiglio si sia trovato anche un po' in difficoltà nel dover chiamare tutti. Io avevo già l'appuntamento con la macchina dei vigili che mi avrebbe prelevato e riportato a casa. Grazie,
prego sindaco, la parola.
Il problema è che io c'era per fortuna uno dei vostri, il consigliere Mauro Lazzi, io ho detto non è che non voglio farlo, c'era il problema, sulle cose non ero informato, non era chiara quale fosse la decisione migliore da prendere, perché poi quando bisogna prendere una decisione bisognerà prendere quella giusta, si potevano prendere delle decisioni in mancanza di informazioni che poi abbiamo visto essere successive, perché l'ha detto lei stessa che la pronuncia della Consulta è stata successiva, quindi in assenza di quella pronuncia probabilmente avremmo potuto fare delle scelte che non erano congrue, anzi decisamente, come dire, non condivisibili, visto quello che le ho già detto, che ha detto il Presidente della Regione Marche, quindi che non mi sembra essere una persona, come dire, non competente. Per quanto riguarda la mia presenza, io sono pressoché costantemente sempre stato in unità di crisi ed era bene che fossi lì perché era lì che, come dire, in caso di bisogno bisognava farsi sentire, sentire le persone presenti. Io ho sempre parlato con Venturelli, che è il dirigente della provincia per ciò riguarda la protezione civile, ho avuto modo di contattare telefonicamente più volte Gidi, ho contattato quasi giornalmente per telefono a Paola Gazzolo, ho avuto modo di sentire con Vittori, che è quello che coordinava le attività, ero sempre vicino alla sua scrivania. Sul problema di Perticara lei abbia la cortesia di chiamare Vittori, di cui dopo le darò il numero, e di soprannome mi chiamava Perticara, a me, perché alla fine ero sempre lì a chiedere a che punto siamo, a che punto siamo. C'è qui con me Zanessi, anche più volte a un certo punto si erano come anche quasi un po' risentiti di questo eccessivo pressing che gli stavo facendo. Urbinati era sempre in contatto telefonico con me, so che si è lavorato benissimo e gli voglio fare pubblicamente gli elogi veramente sentiti, glielo ho già detto, ma lo voglio fare anche io, perché veramente è stato eccezionale e le cose mi fa molto piacere. Se altre persone dell'amministrazione con l'onore, come dire, di condividere e di avere vicino hanno dimostrato questa grande sensibilità e sono venuti su Perticara, mi fa piacere, perché fanno parte dell'amministrazione in cui ci sono anche io e ci dividiamo i compiti e facciamo come in una squadra: c'è chi sta in porta e c'è chi va all'attacco a fare gol. E chiaramente in una squadra i compiti sono diversi, non è che tutti possono fare gli attaccanti o tutti possono fare il portiere. Peraltro, voglio dire, nella sede c'era sempre con me anche molto spesso la Baldinini, e ho avuto i telefoni sempre accesi giorno e notte, non li ho mai chiusi, questi che chiamo i due, diciamo, quelli che mi hanno dato, come dire, a molto aiuto ma anche grandi difficoltà, perché aperti tutti la notte arrivavano le telefonate fino all'una, poi alle 5 cominciavano quelli degli allevatori che devono portare il mangiare, quindi, come dire, hanno funzionato di continuo. Ho parlato con chiunque mi chiamasse per tranquillizzare le persone, ho sempre parlato con chiunque mi rivolgesse parole segnalando quello che veniva fatto. Avrò chiamato 20 volte il prefetto, tant'è che una sera, guardi, voglio tirare fuori il biglietto perché è una prova testimoniale, a me piace sempre parlare in modo oggettivo per prove e non per chiacchiere, allora voglio farvelo proprio vedere perché è simpatico. Una sera, mentre ero che uscivo dal comune, sono passato dalla Grande Italia a prendermi un cappuccino caldo che non ne potevo più, mi ha chiamato il prefetto Vittorio Saladino dandomi un numero dell'ingegner Nanni, che qui, se tu per favore lo leggi, così ne dai 3-3-4, quello che è, lo fai pur vedere, a dimostrazione che il prefetto stesso ha chiesto tante volte, alla fine si è, come dire, mi ha chiamato lui medesimo dandomi i dati, quindi da parte mia ho riempito più e più volte il mio telefono personale delle spese, perché con quello del comune tutti questi signori non li posso chiamare perché non sono numeri previsti, e quindi io penso di aver fatto nei fatti il massimo che potevo. Sono sempre stato presente, ho chiamato tutte le persone che potevo, ho mandato le comunicazioni, mi sembra che sono arrivati mezzi eccezionali, qui i gatti delle nevi, il bruco, tutti i materiali, i vigili del fuoco. Ho avuto il piacere di parlare anche col presidente della regione Trentino Alto Adige, si chiama Lorenzo Dell'Ai, e poi è sceso giù qui anche il suo braccio destro per la protezione civile, ingegner Raffaele De Col, un biondino con il quale abbiamo avuto modo di parlare, a mo' di battuta vi posso anche dire che avendoci parlato mi diceva che voleva fare il medico, invece il padre l'ha fatto fare l'ingegnere, poi si è laureato in 4 anni e mezzo e il padre, quando ha finito, dice: no, adesso vai a lavorare perché non ho soldi a mantenerti. Quindi, come dire, ho cercato di contattare quante più persone possibili. I mezzi sono venuti, abbiamo avuto un'emergenza che è stata assolutamente straordinaria, da ciò il termine l'emergenza dell'emergenza, che mi è piaciuto coniare. E vado anche in giro ripetendo, quando chiedi fondi, anche l'ultima volta in provincia gli ho detto: non fate una ripartizione dei fondi al nostro presidente, a Vitali Stefano, a pioggia, ma tenete presente questa emergenza dell'emergenza, nel senso che il primo termine emergenza dovete considerarlo come qualcosa che sopravanza, che emerge, che supera, che oltrepassa; il secondo invece che ha significato di una situazione di gravità. Quindi, come dire, nei fatti penso di aver fatto il mio dovere, poi chiaro la bacchetta magica non ce l'ha nessuno e non ce l'ho neanche io. Vi ringrazio.
Grazie Sindaco, chiedo se è possibile anche se l'argomento è importantissimo, comunque sia chiedo di cercare di stringere, perché noi dal regolamento dobbiamo discutere in 2 ore, su tutti questi punti siamo ampiamente fuori. È anche vero che è un consiglio molto ricco, quindi le due cose si possono compensare, però cerchiamo di arrivare alla conclusione. Ha chiesto la parola il consigliere Delfini, prego.
Delfini, io probabilmente non mi sono spiegato quando ho detto che il Consiglio Comunale non doveva esclusivamente essere fatto per prendere decisioni, ma poteva essere fatto per mettere le persone al corrente di quello che stava succedendo. Poi voglio dire, lei può anche decidere di non mettere al corrente nessuno e andare avanti per la sua strada, non è...
Marani, mi dispiace quello che lei dice non corrisponda a quello che io so, non corrisponde alla mia visione della situazione, perché peraltro, vuol dire, lei l'avrà visto di persona perché mi rispondeva lei medesimo su Facebook, per cui ci siamo sentiti più volte, e su Facebook io riportavo tutti gli elementi mio, ma su Facebook addirittura di quello del consiglio, sul sito internet del comune, quindi anzi molti mi hanno ringraziato per il fatto che hanno avuto una comunicazione continua. Chiunque mi ha telefonato, mi hanno telefonato numerosissimi cittadini privati, hanno avuto rassicurazione, avevamo i numeri pubblici di quello dell'unità di crisi, vorrei dire, non è cosa di poco conto aver avuto l'unità di crisi proprio a Nova Feltria, perché voglio dire, non è una cosa trascurabile. È venuto qui due volte il presidente Errani, sono venute tutte le autorità, è venuto i Gidi, abbiamo avuto tutti quelli che organizzavano la protezione civile regionale e provinciale, quindi penso che questa unità di crisi, un confronto l'abbia avuto. Poi tutti i cittadini che volevano, io ho cercato di rassicurarli al massimo con tutti i mezzi a mia disposizione. Devo dire la sincera verità, quello che penso. Non penso che il risultato di un consiglio comunale possa, in quella situazione di neve, potesse arrivare a tranquillizzare i cittadini, perché anche la comunicazione di quello che esce dal consiglio comunale forse non ha un impatto così immediato in quel contesto come poteva avere una telefonata o i mezzi di comunicazione, diciamo.
Beh, ha
di
più o meno lo stesso impatto di una pubblicazione su Facebook, quindi voglio dire, questo
comunque noi quello abbiamo cercato di fare al massimo. Io poi voglio dire, a volte le scelte possono essere condivisibili o meno, però personalmente, con diciamo onestà d'animo, penso di aver fatto quello che era il possibile. Non sono neanche andato parecchie volte, diciamo, con privazione di sonno, perché mi sono preso qualche giorno di ferie, passata la cosa proprio per dormire. Potete verificare anche questo. Grazie.
Volevo finire il mio intervento dicendo che, a proposito della sua presenza o meno sul territorio, è chiaro che lei aveva la necessità di essere presente all'unità di crisi, però mi creda, cioè voglio dire, perdere mezz'ora, un'ora per farsi vedere e dire state tranquilli, però questo è un mio punto, il rapporto umano secondo me è un mio punto di vista, non è che deve essere per forza condiviso, e le posso garantire che la stessa cosa che lei faceva attraverso Facebook o attraverso il sito del comune l'abbiamo fatta tutti quanti noi, e penso anche loro, per cercare di tranquillizzare in maniera assoluta, quindi non è una, credo non sia la prerogativa di nessuno. E un'ultima cosa che mi ero dimenticato prima di chiederle, e le vorrei chiedere, per quale motivo non abbiamo utilizzato la possibilità delle forze armate nel momento della crisi?
Dunque, io le forze armate le avevo già chieste, come ben saprete, e quindi personalmente ho chiesto di tutto e di più, c'era anche formalizzato nella riunione della comunità montana, mi sembra che sono due o tre, avevamo chiesto stigati delle nevi, avevamo chiesto le turbine e fino anche l'intervento dell'esercito. È chiaro che io posso formulare la richiesta, poi la valutazione della richiesta viene fatta dagli organi competenti. Mi veniva segnalata diverse ordini di difficoltà, nel senso che probabilmente non avevano i mezzi sufficienti, non avevano le turbine, vi doveva essere forse un'interrelazione diversa. È venuto anche il prefetto comunque nella sede della crisi di persona, accompagnato da un suo funzionario, e anche in quella sede lui ha detto che eventualmente in caso di nessuna necessità si sarebbe mosso. Evidentemente è stato ritenuto dagli esperti della protezione civile, che ne sanno più di me e penso più di altri, su come vada organizzato il soccorso, congiuntamente al parere di quelli che sono i vigili del fuoco che sono venuti giù da Trentino, e come dico, è stato presente anche questo ingegnere Raffaele De Col, che insomma mi dicono tutti sia un'autorità nell'organizzare queste cose, e gli organi superiori a cui ho posto la domanda hanno ritenuto opportuno che fosse meglio organizzarla su come è stata organizzata. Quindi la richiesta era stata formulata, probabilmente, forse anche giustamente, avranno ritenuto che non erano necessari, che forse sarebbero stati più d'ingombro, perché poi questa gente
va alloggiata, va data da mangiare, vanno sistemati, se i camion non sono attrezzati si fermano per strada e magari sono d'ingombro. Quindi da una valutazione da parte dei componenti, dei competenti, hanno ritenuto che probabilmente gli aspetti contro erano maggiori degli aspetti pro.
Una cosa qui non mi è stato risposto, avevo chiesto se siete soddisfatti dell'intervento delle aziende a cui sono stati appaltati i lavori di spalamento della neve, oppure c'è stato qualcosa...
Dunque, guardi, dicevo questo, io di questo mi fa piacere che lo dica, qui c'è il nostro consigliere di Perticara.
No, quale non io... solo per Perticara, ovviamente, perché i problemi non li abbiamo avuti solo noi.
Ma io ce lo faccio per portare testimonianza del fatto che mi sono interessato di questo fenomeno. Se mi lascia parlare, così lo spiego e mi può comprendere. Gli ho chiesto come si erano comportati, perché avevo intenzione, e ce l'ho tuttora, di chiedere una verifica del comportamento, una relazione, qualcosa in cui si potesse valutare l'eventuale ipotetica, perché io non ho elementi in questo senso, magari non ottimale comportamento da parte di qualcuno. Io questo non lo so. Ho chiesto il parere al nostro consigliere, lui mi diceva che l'operatore di Perticara ha lavorato con impegno, dedizione e serietà. Qui però, ecco, il problema me l'ero posto e siccome è mia abitudine valutare in maniera oggettiva, avevo chiesto proprio a lui, ma verrà chiesto anche al limite dell'ufficio tecnico, che prima di considerare, come dire, tutto ben fatto, faccia le opportune valutazioni e chiede le opportune informazioni.
Fa piacere diciamo quanto dice, quanto asserisce il consigliere Urbinati, perché probabilmente io allora vivo da un'altra parte.
Adesso sul comportamento, adesso io su cosa ha fatto il ruspista che lavora per Perticara, poi ci sarà chi lo dirà di dovere, io non è che ero con lui sulla ruspa.
Posso? Chi è? Urbinati.
Sì, prego, stiamo andando un attimino fuori tema. Cioè,
sarò breve allora, dai.
Te la cedo subito la parola. Chiedo comunque, visto che l'argomento è stato più volte discusso e che è un argomento che tratta di richiesta a fondi al governo, di non andare a parlare poi dopo dell'azione delle ruspe, perché è tutt'altra cosa. Comunque, consigliere Urbinati, ma chi è? Sì. No, per carità, adesso l'argomento è stato discusso, direi che possiamo accingerci a votarlo.
Io ho seguito molto da vicino gli operatori e devo dire che si sono dati da fare per tutto quello che hanno potuto. Hanno avuto le loro problematiche perché anche i guasti meccanici ci sono stati e quelli purtroppo non ci puoi far fronte. Abbiamo avuto situazioni proprio di cose eccezionali, tant'è vero che l'operatore che avevamo noi che doveva venire su a Perticara ha perso quasi una mezza giornata per venire su perché c'avevano 6 metri di neve e poteva andare avanti proprio così metro per metro. Quindi dopo logicamente le difficoltà ci sono state anche negli intralci che ci sono stati con le macchine in mezzo alla strada, quindi perdi un quarto d'ora lì, mezz'ora di là, la neve stava nevicando di brutto, quindi si è ammucchiata e certe situazioni sono state risolte poi, no, in tempi un po' più lunghi. Però per quello che posso dire, io che le ho seguite proprio da vicino, che sono stato anche 4 giorni sopra una turbina e sono stato insieme all'operatore lì della ruspa a Piscaglia, io quello che posso dire è che... E poi consideriamo anche che sono stati quasi 12 giorni ininterrotti, sempre, e quindi sono persone anche loro, quindi si hanno avuto dei momenti un po'... se te la vedi così...
No, non è questione di vederla. C'è un'organizzazione con cui ci si deve muovere.
C'è un'organizzazione, c'è Roberto, dove si parla di una nevicata normale.
Chiedo scusa.
È una nevicata normale.
Interrompo la discussione perché stiamo andando fuori tema e questo battibecco non mi piace.
No, non è un battibecco. No, è un chiarimento che è diverso.
È una richiesta di chiarimenti giusta e legittima. Però mi permetto di dire... Visto che adesso andiamo a approvare un ordine del giorno che chiede altre cose, chiede al governo degli aiuti, li chiede in maniera unitaria, andarsi a battibeccare vicenda o a chiarirsi a vicenda sul fatto che le ruspe abbiano lavorato o meno nel modo corretto o sbagliato, credo non sia proprio in linea col tema e con l'obiettivo che ci siamo prefissi. Quindi chiederei di andare esaurendo il dibattito e di votare l'ordine del giorno, anche perché l'ora sta cominciando ad essere un po' tarda. Quindi pongo l'argomento in votazione. Astenuti? Zero. Contrari? Zero. Favorevoli? Unanimità. Il Consiglio Comunale approva. Passiamo al punto 8. Delibera di Consiglio Comunale numero 42 del 29 aprile 2011. Modifica dello schema di convenzione per l'assegnazione in diritto di superficie all'ente regionale per l'abitazione pubblica di Pesaro Urbino, destinata ad edilizia residenziale pubblica, sita in Nova Fetra, località Cafusino. La parola per l'illustrazione all'assessore Baldinini. Prego.
Baldinini. In data 29 aprile 2011 è stata approvata con delibera in Consiglio Comunale la convenzione che assegna in diritto di superficie all'ente regionale per l'abitazione pubblica di Pesaro Urbino l'area destinata ad edilizia residenziale pubblica in località Cafusino nel comune di Nova Feltria e per la costruzione di 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Quello che si chiede in questa sede è l'aggiunta dell'articolo 7 della Convenzione in cui il Comune si obbliga a provvedere all'assegnazione degli alloggi entro 5 mesi dalla data di rilascio del certificato di agibilità. Nel caso in cui il Comune non provveda nei tempi stabiliti, l'ERA Pesaro sarà sollevato da qualsiasi responsabilità che ne deriva per il mancato introito dei canoni d'affitto. E questa responsabilità cadrà unicamente sul comune di Nova Feltria. Quindi si chiede a questo consiglio di approvare la modifica sopra descritta.
Non pensavo.
Fosse così veloce.
Sì. Pannoni. Dunque, su questo punto l'ordine del giorno ho delle riflessioni che vi vorrei sottoporre. Allora, innanzitutto si legge, come diceva l'assessore, che c'è una delibera appunto del 20 settembre 2011 e comunque fa riferimento al fatto che i lavori dovevano cominciare, questa delibera dice che dovevano cominciare entro 13 mesi dalla data che poi è quella del 22 aprile 2010. Ossia, calcolando i 13 mesi, dovevano iniziare entro agosto del 2011. E questo particolare viene anche testimoniato dai verbali di un consiglio comunale di aprile, sempre 2011, dove, sollecitato da una domanda precisa del consigliere Ravezzi, l'architetto Guerra affermava testualmente: «Credo quindi che entro l'agosto 2011 si possa dare formalmente l'inizio ai lavori e cominciare l'edificazione». Allora, noi invece leggiamo, insomma, che nella proposta attuale di delibera è presente questo particolare. ERAP ci risponde il 20 settembre 2011, quando in teoria, diciamo, i lavori di edificazione dovevano essere già iniziati, dicendo che lo schema di convenzione approvato, risulta appunto quello che avevate sottoposto voi, risulta approvato, ma dovevamo inserire questa delibera, attraverso una delibera integrativa, dovevamo inserire questo articolo nuovo e ce lo sottopongono, il famoso articolo 7. Però, dunque, quello che noto io è innanzitutto che l'articolo 7, così come ci è stato sottoposto, e quello che noi invece siamo andati a integrare in maniera definitiva, non è esattamente uguale, quindi noi non lo riprendiamo tout court, lo modifichiamo. Allora, a questo punto la mia domanda è, non inserendolo così, no? L'ERAP, nel momento in cui riceverà la nostra delibera di stasera, lo vaglierà e quindi passeranno altri passerà altro tempo. Quindi alla fine la mia domanda è: quando incominciamo a costruire queste case, a quando l'inizio dei lavori? E poi, dunque, un'altra sollecitazione è che la parte che comunque abbiamo tolto dice questo: Il suddetto obbligo a carico del Comune potrà venir meno soltanto qualora omissioni tecnico-progettuali attribuibili all'era Pesaro non consentano di procedere al rilascio del certificato di abitabilità relativo agli alloggi da occupare. Leggendo così, un po' da profana, però mi viene così all'occhio che era una formula che in qualche modo mirava a tutelare il Comune di Nuova Feltra. Quindi mi chiedo come mai il Comune di Nuova Feltra se la sia tolta. Che, se qualcuno mi può rispondere, grazie.
Prego, chi chiede di intervenire? Assessore Zanessi.
Zanessi, no, quello che posso dire è che in realtà i lavori sono iniziati a luglio 2011. La ditta ha fatto praticamente le opere di urbanizzazione, fognature, impianto elettrico per l'illuminazione pubblica e strada. I lavori per iniziare la costruzione praticamente sono un attimino in ritardo, perché attualmente il progetto è diciamo a Rimini per il discorso dell'autorizzazione sismica. Quindi a prescindere dall'atto che andremo a fare questa sera, cioè i lavori avrebbero potuto iniziare comunque. Dopo vedi, dico pure, il ritardo dell'autorizzazione sismica, vedi la stagione invernale, purtroppo i lavori slitteranno alla primavera.
Ci sono altri interventi? No, quindi pongo l'argomento in votazione. Facciamo in questo caso le dichiarazioni di voto, cominciando dalla minoranza. Prego.
Noi rimaniamo comunque favorevoli al progetto in sé, quindi alla costruzione di edifici di edilizia pubblica chiaramente non possiamo che essere favorevoli, e quindi il nostro voto è comunque a favore. È chiaro che l'atto deve essere, insomma, corretto laddove serva. Mi ricordo che adesso non è stata data lettura, però nella conferenza dei sindaci di gennaio avevo fatto presente che c'erano degli errori nell'atto che c'era stato sottoposto, degli errori proprio formali. Per esempio, non era stato, se volete ve lo leggo, non era stato inserito il riferimento all'articolo 8, come invece era stato detto che doveva essere. Non so se sono state corrette, perché io non ho avuto copia di questo. Ecco, perfetto. Allora, a questo punto siamo assolutamente favorevoli.
Perfetto, grazie. La maggioranza?
Possenti, il gruppo di maggioranza voterà favorevole.
Va bene, avviamo l'argomento in votazione. Astenuti? 0, contrari? 0, favorevoli? Consiglio comunale approva. Chiedo una seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Astenuti? 0, contrari? 0, favorevoli? Il consiglio comunale approva. Punto successivo all'ordine del giorno, punto 9, declassificazione e permuta di tratto della strada comunale di Secchiano con acquisizione di terreni limitrofi al cimitero e alla pieve di Secchiano. Illustra l'assessore Zanessi, prego.
Zanessi, dunque, con questa proposta delibera noi andiamo a fare una permuta con la parrocchia di Santa Maria Assunta in Secchiano e una acquisizione a titolo gratuito da parte dell'Istituto Diocesano. Quindi il discorso di permuta: il Comune cede 215 metri di terreno davanti al sagrato della chiesa, in cambio di 1577 metri che sono serviti a realizzare l'allargamento della strada e i marciapiedi attorno alla chiesa e nella zona del cimitero. Mentre invece con l'Istituto Diocesano noi andiamo ad acquisire circa 1600 metri di terreno che in parte sono serviti per la realizzazione di alcuni parcheggi davanti al cimitero e l'allargamento di due curve praticamente lungo la strada, e la restante parte servirà per ampliare il cimitero. Naturalmente le spese di frazionamento e rogito saranno a carico del Comune.
Grazie, ci sono richieste di intervento? Consigliere Rabbi.
Grazie signor Presidente. Ravezzi, allora anche stasera avremmo avuto piacere di avere qui un videoproiettore per appunto meglio illustrare quelli che sono l'oggetto di questa proposta di delibera. Spiace che sia assente l'assessore all'urbanistica e anche qualche tecnico dell'ufficio tecnico. Malato. Prendiamo atto. Allora, innanzitutto, dal punto di vista formale, questo lo chiedo al segretario, si tratta di tre atti. Una è una declassificazione, una permuta e una acquisizione. Chiedo come quesito se occorreranno tre votazioni distinte, trattandosi di tre atti diversi, oppure è sufficiente un'unica votazione. Ok, non so se è stata registrata, perché non ha parlato al microfono, però ne prendiamo atto.
Se, ripeto io ciò che ha detto la segretaria, anzi gli cedo il microfono in modo che il suo intervento possa essere registrato.
Se la votazione viene fatta senza nessuna richiesta sull'intero partito di proposta di deliberazione, può essere unica. Qualora invece vi sia la necessità di esprimere dei voti distinti sui singoli argomenti, è bene votare su ogni distinto argomento che sia.
Posso? Grazie segretario per la delucidazione. Ecco, un'altra valutazione diciamo di merito. Andiamo appunto a regolarizzare una situazione che vede delle opere già realizzate da parte dell'amministrazione comunale, già fruite dall'utenza, opere realizzate su terreni non di proprietà attualmente dell'amministrazione comunale. Vero è che c'è un atto di impegno, però io penso sia forse più ortodosso divenire prima proprietario dello spazio su cui poi l'amministrazione andrà a fare un investimento. Non vorremmo che succedesse come è successo alla famosa strada che porta i Sabbioni, una strada, ex strada di cantiere di lottizzazione, che è stata, diciamo, gli è stato fatto un mezzo fondo stradale per poi essere chiusa perché l'amministrazione improvvisamente si è resa conto di non essere proprietaria di questo tratto. Quindi andiamo sempre a regolarizzare, a rincorrere condizioni che invece dovrebbero essere una premessa di una procedura ortodossa. Comunque il nostro voto sarà di presa d'atto. Voto complessivo con un'astensione, grazie.
Grazie consigliere Ravezzi, in quanto hai fatto anche una dichiarazione di voto, io chiedo, qualora non ci siano altri interventi, anche alla maggioranza di fare la propria dichiarazione.
Il gruppo di maggioranza voterà favorevole.
Va bene, allora poniamo l'argomento in votazione. Astenuti? 4, contrari? 0, favorevoli? Il consiglio comunale approva. Seconda votazione per chiedere l'immediata eseguibilità. Astenuti? 4, contrari? 0, favorevoli? 8. Il Consiglio Comunale approva. Punto successivo all'ordine del giorno. Proroga al 30 aprile 2012 della convenzione per la gestione associata delle funzioni di polizia municipale con i comuni di Maioli e di Talamello, mediante delega alla comunità montana Alta Valmarecchia. Illustra l'assessore Berardi.
E Berardi. Dunque, come ho avuto modo poc'anzi di dire, abbiamo la necessità di deliberare circa la proroga della convenzione per la gestione associata delle funzioni di polizia municipale che al momento svolgiamo come comune di Nova Feltria assieme ai comuni di Maiolo e di Talamello. Esiste una delibera di Consiglio Comunale che è la 14 del 14 gennaio 2011 e sulla base di quella convenzione di fatto si sono regolati i rapporti fino ad oggi. Quello che chiediamo quindi al Consiglio questa sera è di prorogare la convenzione per un tempo limitato, quindi fino al 30 d'aprile, proprio perché è in atto in comunità montana una discussione, credo con ormai un livello di adesione elevato, per arrivare ad una convenzione a 7 comuni. Io spero, e l'auspicio mio, che questa convenzione a 7 comuni sia comunque il modo per poter poi cominciare ad integrarci, a discutere, a capire quali sono le problematiche, qual è l'esperienza maturata anche nella bassa valle, per trovare poi l'equilibrio per arrivare in breve tempo ad una polizia municipale ad 11. Credo che questo sia un passaggio ancora duro, perché sentendo anche così le espressioni, le interpretazioni, i pareri di colleghi amministratori, mi sembra che ancora questo passaggio non sia maturo. Però mi sembra che ci sia una buona volontà, anche perché quando ho richiesto, visto che il sindaco più di una volta mi ha delegato per partecipare a questo tavolo, quando ho richiesto eventualmente, non per mancanza di professionalità locale, ma di riuscire magari a dare nella fase iniziale della partenza di questa esperienza di polizia municipale a 7 la presenza del comandante di Sant'Arcangelo, ripeto, non perché ci sia mancanza di professionalità in ambito locale, ma perché l'esperienza che il comandante di Sant'Arcangelo ha maturato in una esperienza già consolidata di polizia municipale di Vallata possa essere di aiuto per partire nel miglior modo possibile, per darci appunto tutte le indicazioni per fare in modo che la partenza sia una partenza con l'individuazione dei problemi già affrontati e programmati e non da dover essere inseguiti. E comunque credo anche che questa figura nella fase iniziale di avviamento della Polizia Municipale a 7 possa essere poi anche un passo in avanti per cominciare a discutere poi in futuro di una polizia municipale a 11. È evidente che io non mi voglio spingere troppo in avanti, però credo che se questa ipotesi che ho lanciato possa essere accolta anche degli altri comuni, di far sì che il comandante di Sant'Arcangelo nella fase iniziale ci possa essere di aiuto, sia un bene per una serie di cose. Ripeto però ancora una volta, senza nulla togliere al nostro comandante, che ha tutta la professionalità necessaria per svolgere il ruolo che gli compete, però credo che potersi confrontare con una persona qualificata e matura in termini appunto di esperienza raccolta nella sua carriera possa essere sicuramente di aiuto. Quello che vi chiedo quindi questa sera di portare al voto questa proroga fino al 30 aprile, termine quanto mai breve, proprio perché è in atto ormai la definizione di una polizia municipale a 7. È evidente che tutte le condizioni sono quelle già in essere nella vecchia convenzione, quindi non andiamo a modificare assolutamente nulla.
Grazie Assessore Berardi. Ci sono richieste di intervento? Consigliere Vannoni, prego.
Vannoni, allora in merito a questo argomento vorrei portare anche a vostra conoscenza un po' quello che succede, anche così a corollario di quello che ho detto prima sulla comunità montana, sul discorso comunque delle unioni, che secondo me sono comunque punti fondamentali anche per poi ragionare su queste cose, perché anch'io in comunità montana ho auspicato questo così approdo alla convenzione a 7, che anche l'ultima volta a novembre invece approvavamo ancora a 3. Però così vi vorrei un po' raccontare un po' l'intervento che ho fatto a novembre 2011 in comunità montana, e quando mi sono trovata un po' ad analizzare e a scartabellare tra tutti gli atti che riguardano un po' questa famosa convenzione. Vi premetto che innanzitutto anche l'atto che era stato portato, così per dire come lavora la comunità montana, è stato portato a novembre in comunità montana, era un atto che presentava una serie di errori. Addirittura le persone che dovevano in qualche modo sottoscriverlo e figuravano tra le persone rappresentanti dei comuni erano persone che erano in pensione anche da anni, quindi proprio non era neanche stato riletto, l'avevano presentato così come era stato presentato molti anni prima, quindi così anche ragioniamo su questi enti di secondo livello e di come lavorano. Comunque voglio dire questo. anche in Comunità Montana a novembre abbiamo approvato questa convenzione che scadeva dopo un mese e doveva invece essere già attiva dal 1 febbraio del 2011. Questo rincorrere continuamente le scadenze anche a posteriori, no? Mi sembra proprio una costante di questo di questa convenzione sulla polizia municipale. Noi anche adesso, per quello che riguarda solo i comuni di Nova Feltria, siamo assolutamente fuori dalla convenzione perché scadeva quando è che scadeva? Dunque, non so, però comunque a me risulta che entro gennaio 2012 dovevamo rifare una nuova convenzione, che credo sia anche da sottoporre al vaglio del Consiglio, no? Quindi, ecco, quindi ripeto, anche se avessimo fatto il Consiglio nella data che l'avevamo stabilito, il 1 febbraio, saremmo stati comunque in ritardo. E quindi io ripeto, è una questione questa sempre molto annosa, forse non gli viene data questo punto, mi viene da dire, anche la giusta importanza, probabilmente non ci crediamo in parecchi in questo servizio di associazione del servizio di polizia municipale, né qui né in Comunità Montana, insomma mi sembra proprio una cosa che ha dell'incredibile, ecco, approvare convenzione a distanza di un anno quando c'è tutto un arco di tempo in cui si è operato al di fuori delle convenzioni ha proprio dell'assurdo. Comunque ripeto, anche qui approviamo una convenzione che vale un mese e tra un mese quale sarà il nostro futuro? Abbiamo dei dubbi ancora, eh? Questo la lungimiranza non è una nostra dote forte, insomma. Grazie.
Grazie, ci sono altre richieste di intervento? Allora, prima si era, non so chi si era...
No, prego, prego. No, fa pure la domanda allora.
Sì, prego. Grazie. Ravezzi, no, mi chiedevo questa cosa, dal punto di vista operativo... La polizia municipale così concepita con funzione associata, a chi risponde? Nel senso, la polizia municipale del comune di Nova Feltria risponde direttamente al sindaco. Nell'ipotesi di comuni a 3 o a 7, a quale ente risponde? La Comunità Montana? Cioè i sindaci sono spogliati di questa funzione che hanno, diretta, cioè, anche proprio da disposizione del personale. In questo caso come viene concretamente gestita la cosa?
In quella 3, quella attuale, credo che comunque risponda sempre al sindaco, ancorché di fatto sia la Comunità Montana, ad esempio l'ente con il quale le sanzioni vengono notificate, la Comunità Montana che partecipa presso il giudice di pace ad eventuali ricorsi sollevati dai cittadini. Quindi, però credo che l'indicazione politica e l'indicazione programmatica su come lavorare sia sempre data dal sindaco di Nova Feltria, anche perché di fatto in una convenzione a 3 il comune di Nova Feltria rappresenta, mi sembra, l'88,5%, quindi di fatto la Tinti risponde nelle scelte e si confronta assolutamente con il sindaco del comune di Nova Feltria. Poi cosa succederà in un associazionismo a 7? Ecco, questo sinceramente sarà la nuova convenzione a doverlo regolamentare. Ecco, per questo dico...
Scusa che avresti interrotto, no. Ravezzi, in una ipotesi di unione a 11 chi decide? Il sindaco di Sant'Arcangelo?
Ma guarda, nella...
Se dobbiamo porre queste domande.
Non credo proprio, nel senso che loro oggi hanno già un'associazione a 4, Sant'Arcangelo, Poggioberni, Verucchio e Toriana. Quindi per quello dico, noi non dobbiamo far altro che vedere come funziona già in un'esperienza consolidata come quella della Bassa Valmarecchia, trarne tutte le conseguenze positive e negative, sul positivo lavorare, sul negativo laddove è possibile migliorarle e modificarle. Però ecco, non credo, conoscendo anche gli amministratori della Bassa Valle, che comuni come Verucchio, Toriana e Poggioberni lasciano tutte le indicazioni politiche al sindaco di Sant'Arcangelo, anche perché, ritornando al discorso che si faceva prima, le problematiche di una cittadina di costa come può essere Sant'Arcangelo sono sicuramente diverse rispetto a problematiche di altri comuni dell'entroterra. Quello che invece mi sorprende un po' in questa discussione in Comunità Montana, che di fatto la si sta trascinando avanti, credo, almeno da negli ultimi 2 anni, senza risultati concreti, che Nova Feltria, per assurdo, non è il comune che da questa convenzione trae